File 30, pagina 115. Stelvio Ziron, un ferroviere nella guerra di liberazione. Sono nato il 1 gennaio 1927. Sono monselicense da sempre. L'8 settembre 1943 mi trovavo a Ferrara, dove frequentavo un corso di preparazione professionale. Il 12 settembre la città fu occupata dai tedeschi. Furono sufficienti pochi carri armati. In quel momento l'esercito italiano era di fatto allo sbando. I comandanti non danno ordini, gli ufficiali non ne ricevono. La truppa abbandona le caserme e getta la divisa militare. Si stipa sui treni e sulle tradotte, che sono affollatissime. Grappoli umani pendono all'esterno delle carrozze. Ognuno di quei giovani nutre la grandissima speranza di ricongiungersi con la propria famiglia. Nel vedere quei convogli che vanno e vengono, straripanti di quel carico umano, rimango fortemente angosciato. Ripenso a quell'incidente occorso ad Arquappolesine, quando due treni, incrociatisi alla stazione a forte velocità, lasciarono sul terreno quattro giovani, speranzosi di rientrare incolumi nelle loro famiglie. I militari tedeschi bloccarono e catturarono molti sbandati nelle stazioni di Bologna, di Padova e di Venezia Mestre, internando subito coloro che non aderivano alla Repubblica di Salò. Tanti giovani fuggirono e si diedero alla macchia. Fu così che ebbe inizio la resistenza e che le formazioni dei partigiani aumentarono. Nella primavera inoltrata del 1944 per la stazione di Monselice transitavano molti trasporti militari, definiti così nella casistica delle precedenze di servizio. I convogli che andavano verso sud erano carichi di materiale bellico, compresi carri armati e camion, sorvegliati da guardie tedesche. Quelli che andavano verso nord erano carichi di persone che si diceva fossero destinate ai campi di prigionia. All'epoca io ero telegrafista e quando i treni si fermavano in stazione per fare rifornimento d'acqua, mi recavo dai macchinisti per consegnare loro gli ordini di servizio scritti. Man mano che mi avvicinavo alla locomotiva, sentivo delle grida disperate d'aiuto. Qualcuno mi chiedeva dell'acqua, compresi che si trattava di esseri umani che erano stati rinchiusi nei carri bestiame piombati. Facevano loro mancare ogni cosa. Perciò più volte tentai di porgere da bere a quei poveri disgraziati ed altrettante volte fui respinto in maniera violenta. Il capo convoglio delle SS e le guardie della milizia ferroviaria mi colpirono con il calcio del fucile. Ho avuto allora la conferma al sospetto che tutti noi ferrovieri condividevamo. Quelle persone, in gran parte ebrei, sarebbero state deportate nei campi di concentramento tedeschi, ma non avremmo mai immaginato che sarebbero state ospitate per poco tempo nei campi di sterminio. In quei campi di cui, solo a guerra finita, sono state rivelate le nefandezze, proprie di un regime totalitario e razzista. Lavorando alla ferrovia, ebbi modo di assistere a numerosi episodi di violenza e crudeltà. Mi rintronano ancora nelle orecchie le urla di quei presunti sabotatori, catturati a Battaglia Terme e torturati dal comandante della milizia ferroviaria di Monselice. Affinché non intervenissimo, noi ferrovieri in servizio, eravamo trattenuti negli uffici dalle guardie armate della milizia stessa. I tedeschi e i loro alleati fascisti coglievano al volo qualsiasi pretesto per attuare i loro soprusi. Ricordo che una sera del novembre 1944 mi stavo recando a casa, dopo aver lasciato la stazione. Era appena scattato l'allarme da bombardamento. A quel tempo abitavo con i miei genitori e i miei fratelli in via Roma. Fui fermato da un militare tedesco davanti all'edificio che ospitava la Banca Cattolica del Veneto, sede ora della Banca Antoniana. Mi ordinò di consegnargli la bicicletta e, poiché rifiutai, estrasse la pistola e me la puntò al petto. Di fronte a questa minaccia, preferii salvare la vita, ma mi rammaricai tanto per quella bici. Era una dei, mio padre la adorava. Denunciai il fatto al comandante tedesco di piazza e quello, per tutta risposta, mi consegnò un buono per acquistarne un'altra, come se ignorasse che i nazisti requisivano tutte le biciclette che potevano arraffare. Non avrei quindi saputo dove comperarla. Vivendo quella situazione, nella mia mente si era fatta strada già da tempo l'idea di cercare di cambiare la realtà. Non sopportavo più le angherie dei tedeschi e la loro ferocia. Perciò aderii alla lotta che già aveva coinvolto tanti miei amici e coetanei. Mi arruolai tra i partigiani, dedicandomi all'attività di portaordini. Ero una staffetta alle dirette dipendenze di un comandante padovano e di uno vicentino. Mi dedicai con ardore a questa attività finché non ebbi notizia dai comandanti partigiani che a Vicenza stavano per scoprirmi. Lì correvo un gran pericolo, perciò rientrai. Era il 18 gennaio 1945. Nel febbraio di quello stesso anno presi servizio in qualità di dirigente di movimento. Diventai pertanto capostazione. La nuova qualifica mi regalò un ampio raggio d'azione. Venni dotato infatti di uno speciale permesso scritto dal comando tedesco. Mi permetteva di circolare anche durante le ore del coprifuoco per esercitare le mie funzioni di ferroviere. Io approfittavo della situazione per distribuire volantini inneggianti alla resistenza. Quando mi veniva ordinato dai comandanti partigiani, trasportavo anche armi da consegnare a gruppi di giovani renitenti alla leva. Durante queste uscite la GNR mi fermò una prima ed una seconda volta. Ricordo che nella seconda occasione mi trattenne un ragazzo in divisa fascista che esibiva dei teschi sulle mostrine del giubbetto. Costui mi riportò in caserma dopo avermi puntato sotto il naso la canna della sua pistola a tamburo. Mi rilasciarono appena feci notare che se mi avessero trattenuto non avrei potuto prendere servizio il mattino successivo. Io continuai la mia doppia vita. Ero un lavoratore coscienzioso che si recava ogni giorno al suo impiego. Rammento una giornata in particolare, il 7 febbraio 1945. Quel mattino tornai a casa alle 8, dopo aver svolto il turno notturno. Dormii fino alle 4 del pomeriggio e al risveglio mi concessi un pasto frugale e una capatina al cinema. In quel periodo e durante i giorni feriali funzionava solo il cinema sociale, sala che ancora oggi esiste dopo un consistente restauro effettuato all'inizio degli anni 50. Terminata la proiezione, raggiunsi la sartoria di Tony Labbra in via Roma per la mia consueta lezione di musica. Mi ero molto appassionato a quest'arte e mi impegnavo per conoscerla a fondo. Ero convinto di trovare in essa una consolazione per dimenticare gli orrori della guerra. In realtà, la musica ha perso un pessimo esecutore. In compenso, le ferrovie hanno acquistato modestamente un buon agente. Appena iniziata la lezione, sentimmo dei botti fortissimi e i vetri tremarono a lungo. All'improvviso mancò la corrente elettrica. Uscimmo spaventati dalla sartoria e guardammo con attenzione. Via Roma, nel tratto che dopo la guerra è stato intitolato al 28 aprile 1945 per ricordare la giornata della liberazione, era intasata da carriaggi dei soldati tedeschi in ritirata verso nord. Stavano razziando ogni cosa per portare in Germania la maggiore quantità possibile di materiale. Passato quel momentaneo spavento, tentai di orientarmi nel buio per dirigermi verso casa. I miei familiari erano incolumi. Io volevo capire che cosa fosse successo. Compresi che era scoppiato un gran numero di bombe. Nel centro del paese regnava una tremenda confusione. Dalla zona della torre civica, nell'attuale piazza Mazzini, si sentivano provenire le urla disperate di gente che chiedeva soccorso. In quell'istante pensai al mio amico Domenico, che chiamavamo Nico. La sua abitazione si trovava adiacente alla torre e vidi che era stata colpita in pieno. Nico era ferito in maniera grave. Con altri 4 amici lo trasportammo con una barella improvvisata all'ospedale di Monselice. Morì 3 giorni dopo. Quel giorno la sua famiglia fu decimata. La madre di Domenico, Scandola Antonietta, morì al momento della deflagrazione. Suo fratello Ferruccio, che studiava medicina, fu ferito al femore e ricoverato all'ospedale militare tedesco a Battaglia Terme. La sorella Maria Luisa, ferita leggermente alla testa, guarì in poche settimane. Anche i coniugi Bodon, che occupavano una casetta a ridosso del cinema, perirono tra le macerie. Fu colpito l'albergo Stella d'Italia, situato di fronte all'ingresso del cinema. Perirono altri 3 cittadini monselicensi che mi pare appartenessero alla famiglia Varotto. Morirono anche 77 militari tedeschi che stavano entrando nella sala cinematografica. Le esequie furono celebrate da Monsignor Gnatta nella chiesa di San Luigi, che era sita dove ora è il cinema Corallo. I militari tedeschi furono sepolti fuori dalle mura dell'ingresso del cimitero centrale. Per molto tempo circolò la voce, a mio parere verosimile, secondo cui alcuni cittadini, nell'impresa di bonificare la zona, hanno raccolto resti umani anche dopo vari giorni e persino sui tetti delle abitazioni. Nella primavera del 1945 rimanemmo a lungo in pieno allarme da bombardamento. Gli aerei incursori alleati miravano agli impianti sguarniti e mitragliavano tutto ciò che a loro sembrava utile per la ritirata tedesca. Presero di mira una cabina della stazione, situata a nord, in direzione Padova. Un cacciabombardiere sganciò un ordigno sugli scambi e l'esplosione colpì il caposquadra deviatori Brunello Giuseppe, che morì all'istante. Sarà ricordato come ferroviere deceduto in servizio, con un cippo situato sul primo marciapiede. Non esiste la data del decesso ed io non la ricordo esattamente. La situazione stava rapidamente degenerando per gli occupanti. Il 26 aprile, assieme ad un accenditore, riuscì a sottrarre ai ferrovieri tedeschi 32 cariche di tritolo, allogate negli scavi predisposti per far saltare il ponte sulla Canaletta e il sottovia Petrarca, con i binari di tutta la stazione. I ferrovieri tedeschi mi avvisarono che si sarebbero avviati verso nord, abbandonando la stazione. Colsi l'occasione per chiedere a 2 di loro le armi, ma ottenni un garbato rifiuto. Temevano, mi dissero, le rappresaglie dei comandanti militari. Pagina 117.